Benvenuti al Daily Digest di lunedì 29 giugno.
Su microsmeta.com trovi articoli, immagini e video relativi a questo podcast. Commenta e partecipa su Telegram. Oggi parleremo di Bitwarden, il gestore di password open source che protegge la tua identità. Bojnice Castle, la fiaba neogotica della Slovacchia. Coccodrillo dell'Orinoco, il gigante d'acqua dolce a rischio estinzione. Frank Whittle è il motore che cambiò l'aviazione. Great Sand Dunes, il silenzio scolpito dal vento in Colorado. Macrofagi ingegnerizzati, la nuova frontiera contro la fibrosi cronica. Nettie Stevens è la scoperta del cromosoma Y. Oltre i 100 GHz, le reti mesh a banda ultralarga del futuro. Lo squalo arruffato, un fossile vivente degli abissi. E Ventoy, la chiavetta USB che avvia qualsiasi sistema operativo. Iniziamo!
Bitwarden, il gestore di password open source che protegge la tua identità. Gestire decine di password complesse senza dimenticarle è possibile con Bitwarden, un password manager gratuito e open source che crittografa i dati prima che lascino il dispositivo. Funziona su browser, cellulari e computer, semplificando la vita digitale di milioni di utenti. Architettura di sicurezza e crittografia zero knowledge. Il cuore della sicurezza di Bitwarden è l'adozione del modello zero knowledge, che significa letteralmente che l'azienda che gestisce i server non ha mai accesso ai dati in chiaro. Quando un utente salva una password, un'applicazione o una nota sicura, l'informazione viene cifrata localmente sul dispositivo prima di essere inviata ai server cloud. La crittografia utilizza l'algoritmo AES a 256 bit, uno standard considerato inviolabile anche dalle agenzie governative più attrezzate. E l'operazione avviene a partire da una chiave derivata dalla password principale tramite la funzione PBKDF2 con 100.000 iterazioni, o Argon2, nelle versioni più recenti. La password principale non viene mai trasmessa né memorizzata da nessuna parte. Se l'utente la dimentica, il vault diventa inaccessibile, perché Bitwarden non possiede alcuna backdoor. Questo livello di trasparenza è certificato dal fatto che l'intero codice sorgente del client e del server è pubblico e sottoposto a audit annuali da parte di società indipendenti, come Cure53. A differenza di altri gestori commerciali che mantengono segrete le procedure di cifratura, Bitwarden permette a chiunque di verificare che non esistano funzioni nascoste. La sincronizzazione tra dispositivi avviene in tempo reale e in modo automatico, dopo aver sbloccato il vault con l'impronta digitale, il PIN o la password principale. L'utente ritrova l'intera collezione su Windows, macOS, Linux, Android e iOS. Funzionalità avanzate e integrazione multipiattaforma. Oltre alla semplice memorizzazione di username e password, Bitwarden offre un'estensione per browser che rileva i campi di login e li compila automaticamente, eliminando la necessità di digitare manualmente le credenziali e riducendo il rischio di cadere vittima di phishing. La funzione di generatore di password crea stringhe casuali di lunghezza e complessità configurabili, con lettere maiuscole, minuscole, numeri e caratteri speciali, disincentivando il riutilizzo di parole banali. Il vault può contenere anche carte di credito, identità, note crittografate e, nella versione premium, autenticazione a due fattori TOP integrata, invece di dover aprire un'app separata come Google Authenticator. Bitwarden stesso può generare i codici temporanei e incollarli in automatico dopo la compilazione della password. La piattaforma si integra con Windows Hello, Face ID e Touch ID per lo sblocco biometrico, e offre la possibilità di condividere in modo sicuro singole voci con familiari o colleghi attraverso le organizzazioni. Il design dell'interfaccia è uniforme su tutte le piattaforme, con un layout a schede che separa i diversi tipi di elementi. E il campo di ricerca istantanea consente di trovare qualsiasi voce anche in archivi con centinaia di password. Piani gratuiti e premium, cosa offrono realmente? Bitwarden è famoso per la generosità del suo piano gratuito. A costo zero si ottengono un vault illimitato per password, sincronizzazione su tutti i dispositivi, compilazione automatica, generatore di password, cartelle e note cifrate. Non ci sono limiti al numero di elementi salvati né inserzioni pubblicitarie. Il piano premium, che costa meno di $10 all'anno, aggiunge l'autenticazione a due fattori hardware con chiavi YubiKey o FIDO2, i report sulla sicurezza delle password, che avvisano se una password è stata compromessa in data breach, l'accesso di emergenza e 1 GB di spazio cifrato per file. Per le famiglie e le aziende esistono piani dedicati con pannelli di amministrazione, controllo degli accessi e condivisione di gruppo. La trasparenza del modello di business, basato in gran parte sul piano gratuito come vetrina e sulle sottoscrizioni premium come fonte di sostenibilità, ha guadagnato a Bitwarden la fiducia di comunità universitarie, giornalisti, attivisti per la privacy e normali cittadini che vogliono dormire sonni tranquilli sapendo che le proprie chiavi digitali sono protette da uno standard di crittografia aperto e verificabile. In un mondo in cui ogni giorno sentiamo parlare di furti di identità, adottare Bitwarden è un gesto di igiene digitale che non costa nulla e mette un lucchetto a prova di bomba sulla nostra vita online. La prossima notizia ti lascerà senza parole. O forse te ne darà molte su cui riflettere.
Bojnice Castle, la fiaba neogotica della Slovacchia. Sorto come fortezza medievale nel XII secolo, il castello di Bojnice venne trasformato nell'Ottocento in una residenza romantica neogotica che oggi incanta i visitatori con torri fiabesche, un parco termale e una misteriosa grotta sotterranea. È uno dei monumenti più amati della Slovacchia. Dalla fortezza medievale alla dimora romantica. Le prime pietre del castello di Bojnice vennero posate probabilmente nel corso del XII secolo su uno sperone di travertino che dominava la valle del fiume Nitra. Originariamente costruito in legno, fu presto sostituito da una solida struttura in pietra appartenente alla famiglia Poznan, che lo utilizzò come baluardo difensivo lungo le rotte commerciali che portavano verso le miniere d'oro di Kremnica. Nel corso del 300 e 400 il castello passò più volte di mano tra i magnati ungheresi, subendo ampliamenti e fortificazioni in stile gotico e poi rinascimentale. Tuttavia, la svolta decisiva nella storia di Bojnice arrivò nella seconda metà del XIX secolo, quando l'ultimo proprietario privato, il conte Jan František Palfi, uno degli aristocratici più ricchi d'Europa, decise di trasformare la severa fortezza in una residenza da sogno ispirata ai castelli della Loira e al romanticismo neogotico allora in voga. Tra il 1889 e il 1910, il conte fece aggiungere torri slanciate, merlature, doccioni, vetrate colorate e una cappella sontuosa, utilizzando materiali originali come il travertino locale e mobili antichi acquistati in tutta Europa. Ogni dettaglio venne curato con un'ossessione maniacale, dalle boiserie in legno di noce ai soffitti a cassettoni dipinti, fino al celebre altare d'oro della cappella, opera di artisti fiorentini. Il risultato fu un maniero fiabesco, talmente armonioso da sembrare uscito da una fiaba dei fratelli Grimm. Il parco termale è la grotta segreta. Ai piedi del castello si estende un parco di oltre 20 ettari che sfrutta le copiose sorgenti termali della zona. Già nel 500 Bojnice era nota per le sue acque calde, ma fu il conte Palfi a trasformare l'area in un giardino paesaggistico con laghetti, ponticelli, alberi secolari e un elegante stabilimento termale che ancora oggi attira visitatori in cerca di cure e benessere. L'elemento più sorprendente del parco è però la grotta carsica situata direttamente sotto le fondamenta del castello. Scoperta in modo fortuito durante i lavori di ristrutturazione ottocenteschi, la grotta contiene stalattiti, stalagmiti e laghetti sotterranei di origine termale, con una temperatura costante dell'acqua intorno ai 30 gradi. Il conte ne fece un accesso privato che collegava le terme al castello, e oggi è possibile visitarla attraverso un percorso attrezzato che scende fino a 30 metri di profondità. La combinazione di architettura romantica, natura termale e mistero ipogeo rende Bojnice un unicum nel panorama dei castelli mitteleuropei. Leggende e tesori artistici. Come ogni castello che si rispetti, Bojnice è avvolto da leggende. La più famosa narra di una dama bianca che si aggira tra le torri nelle notti di luna piena, lo spirito di una nobildonna murata viva per gelosia. Un'altra storia racconta di un passaggio segreto che conduceva fino al castello di Bekov, a oltre 100 chilometri di distanza, anche se nessuno lo ha mai trovato. All'interno, il percorso museale ospita una delle più ricche collezioni d'arte della Slovacchia. Arazzi fiamminghi, porcellane cinesi, armi antiche e la camera orientale rivestita di legni intarsiati con motivi moreschi. Il salone d'onore, con il suo soffitto a volta stellata, è ancora oggi utilizzato per concerti e matrimoni, mentre la stanza d'oro deve il suo nome alle foglie d'oro zecchino che ricoprono le pareti. Dopo la morte del conte Palfi nel 1908, il castello passò per lascito ereditario a vari rami della famiglia, fino a diventare proprietà dello Stato cecoslovacco nel 1945. Da allora è un museo nazionale, riconosciuto come monumento culturale e meta turistica di primo ordine, con oltre 300.000 visitatori all'anno che si immergono nell'atmosfera sospesa tra storia e fantasia. Bojnice Castle non è solo un monumento, è un sogno di pietra che fonde natura termale, arte e leggenda in un'unica, indimenticabile esperienza.
Digital World's Daily Digest, la voce del progresso. 4.000 articoli e 150 episodi del podcast su microsmeta.com. Proseguiamo. Coccodrillo dell'Orinoco, il gigante d'acqua dolce a rischio estinzione. Crocodilus intermedius, il coccodrillo dell'Orinoco, è uno dei più grandi predatori d'acqua dolce del Sud America. Decimato dalla caccia per la sua pregiata pelle, sopravvive oggi grazie a fragili programmi di reintroduzione in Venezuela e Colombia, in un equilibrio sempre precario con l'uomo. Biologia e dimensioni record del Crocodilus intermedius. Il coccodrillo dell'Orinoco è un rettile imponente che può raggiungere i 7 metri di lunghezza, anche se oggi gli esemplari oltre i 5 metri sono rarissimi a causa della pressione venatoria. Possiede un muso insolitamente stretto e allungato rispetto ad altri coccodrilli, un adattamento che gli consente di muoversi agilmente nell'acqua torbida dei grandi fiumi e di catturare pesci, tartarughe e piccoli mammiferi con scatti laterali del capo. La colorazione degli adulti varia dal grigio verdastro al marrone chiaro, con bande scure sul dorso e sulla coda che si attenuano con l'età. I giovani, invece, sono giallastri a macchie nere, un mimetismo che li protegge dai predatori tra la vegetazione riparia. La dieta di Crocodilus intermedius cambia con le dimensioni, da piccoli si nutrono di insetti e anfibi, mentre gli adulti possono attaccare capibara, cervi e persino bestiame, sebbene gli attacchi all'uomo siano estremamente sporadici. Il suo habitat originario si estende lungo l'intero bacino del fiume Orinoco, che attraversa Venezuela e Colombia, includendo gli affluenti principali come il Meta, il Capanaparo e l'Arauca. Durante la stagione delle piogge, le piene allagano vaste aree di foresta, creando un ambiente ideale per la dispersione degli esemplari. Nella stagione secca, i coccodrilli si concentrano nei canali permanenti, diventando più facili da avvistare. Il massacro per la pelle è il collasso delle popolazioni. La tragedia del coccodrillo dell'Orinoco iniziò negli anni 30 e 40 del Novecento, quando la moda internazionale della pelletteria di lusso scatenò una caccia indiscriminata. La pelle del ventre, particolarmente morbida e priva di osteodermi, era tra le più ricercate per borse, scarpe e cinture. Si stima che tra il 1930 e il 1960 siano stati abbattuti oltre 250.000 esemplari, molti dei quali esportati illegalmente attraverso il confine colombiano verso gli Stati Uniti e l'Europa. I cacciatori, spesso appartenenti alle comunità indigene ingaggiate dai commercianti, usavano arpioni e fucili, lavorando di notte per sfruttare la luce delle torce che rifletteva negli occhi dei rettili. All'inizio degli anni 70, la popolazione selvatica era crollata a poche centinaia di individui, concentrati in zone remote e difficilmente accessibili. Il Venezuela vietò la caccia nel 1972, seguito dalla Colombia, ma il bracconaggio continuò alimentato dalla povertà delle regioni di frontiera. La specie è stata inserita nell'appendice 1 della CITES, che proibisce il commercio internazionale, e la IUCN la classifica come in pericolo critico. Sforzi di conservazione e reintroduzione in natura. A partire dagli anni 80, un ambizioso programma di conservazione ha cominciato a raccogliere uova dai nidi selvatici, incubarle in cattività e allevare i piccoli fino a una taglia di circa 80 cm. Sufficiente a ridurre il rischio di predazione da parte di rapaci, lontre e altri caimani. Il centro principale è l'Estación Biológica El Frío in Venezuela, dove il biologo venezuelano Omar Hernández ha coordinato per decenni il rilascio di oltre 10.000 esemplari nei Llanos. In Colombia, l'Università Nazionale ha avviato progetti simili nelle riserve del Vicada. Tuttavia, la reintroduzione è più complessa di quanto si pensasse. Molti giovani coccodrilli vengono predati o muoiono di fame perché le aree di rilascio sono povere di prede a causa della pesca eccessiva. Inoltre, l'espansione agricola e gli allevamenti intensivi hanno ridotto l'habitat disponibile, mentre l'estrazione di petrolio contamina le acque con metalli pesanti. I programmi più recenti prevedono un monitoraggio satellitare degli esemplari rilasciati e il coinvolgimento delle comunità locali in attività di ecoturismo, offrendo un'alternativa economica al bracconaggio. La speranza è che il coccodrillo dell'Orinoco possa tornare a popolare i grandi fiumi come un tempo, dimostrando che la conservazione attiva può invertire anche le situazioni più disperate. Il gigante dell'Orinoco è un simbolo fragile ma tenace. La sua sopravvivenza dipende dalla volontà di proteggere non solo una specie, ma l'intero ecosistema fluviale che condividiamo con lui. Se ti interessano solo alcuni degli argomenti di Digital Worlds, puoi cercare istantaneamente tra mille monografie audio o scorrere i singoli articoli, immagini e video su microsmeta.com.
Frank Whittle è il motore che cambiò l'aviazione. Nel 1930 un giovane cadetto della RAF brevettò l'idea di un motore a turbina a gas per spingere gli aerei a velocità mai raggiunte. L'invenzione fu ignorata per anni, ma la caparbietà di Frank Whittle portò al primo volo a reazione britannico nel 1941, segnando per sempre il futuro dell'aviazione. L'intuizione giovanile è il brevetto del 1930. Frank Whittle nacque il 1 giugno 1907 a Coventry, in una famiglia di operai, e fin da ragazzo si appassionò al volo e ai motori. Entrato nella Royal Air Force come apprendista meccanico nel 1923, dimostrò subito un talento fuori dal comune per la matematica e la fisica, tanto da essere ammesso al corso per ufficiali di volo presso il RAF College di Cranwell. Qui, nel 1928, scrisse una tesi intitolata Future Developments in Aircraft Design, in cui esplorava la possibilità di raggiungere quote molto elevate e velocità superiori a quelle ottenibili con i motori a pistoni ed eliche. Fu proprio riflettendo sulle limitazioni dell'elica a quote dove l'aria è rarefatta che Whittle concepì un motore che aspirasse aria, la comprimesse, la mescolasse con carburante e la espellesse ad alta velocità per generare spinta, il turbogetto. Tra il 1929 e il 1930 perfezionò l'idea e il 16 gennaio 1930 depositò il brevetto numero 347206, Improvements Relating to the Propulsion of Aircraft and Other Vehicles. Il disegno originale mostrava un compressore centrifugo a due stadi, una camera di combustione e una turbina assiale, un layout che sarebbe diventato la base del moderno motore a reazione. Tuttavia, il Ministero dell'Aria britannico liquidò l'invenzione come poco pratica e troppo avanzata per le tecnologie del tempo, negandogli qualunque finanziamento. Persino il costruttore di motori Armstrong Siddeley, a cui Whittle si rivolse, rifiutò di sviluppare il prototipo. Il brevetto cadde nel dimenticatoio, ma Whittle non si arrese. La lotta contro lo scetticismo è la costruzione del W. Dopo anni di frustrazioni, nel 1935 due ex commilitoni di Cranwell, Rolf Dudley Williams e James Collingwood Tinling, convinsero Whittle a fondare una società privata, la Power Jets Ltd., per raccogliere fondi. Con un capitale risicato, Whittle e un piccolo gruppo di tecnici iniziarono a costruire il primo motore sperimentale, denominato W, Whittle Unit. Il lavoro fu un'estenuante corsa contro i problemi tecnici. Le leghe metalliche dell'epoca non resistevano alle temperature elevatissime delle camere di combustione e le giranti del compressore tendevano a disintegrarsi. Nel 1937 la prima accensione del W fu un evento drammatico. Il motore partì, ma accelerò fuori controllo, costringendo i presenti a gettarsi a terra. Nonostante tutto, il concetto funzionava. L'anno successivo il governo britannico, allertato dai servizi segreti sull'avanzamento dei progetti tedeschi di Hans von Hain, decise finalmente di finanziare lo sviluppo. La Power Jets si trasferì a Lutterworth e lavorò a ritmi serrati per realizzare un motore affidabile, il W.1, destinato a equipaggiare un velivolo sperimentale. Fu un periodo di tensione estrema per Whittle, che soffriva di forti esaurimenti nervosi dovuti allo stress e alla mancanza di riconoscimento. Eppure il motore W.1 superò i test e venne installato sul piccolo aereo monoposto Gloster E.2839, appositamente costruito. Il primo volo del Gloster E.2839 è il destino dell'invenzione. Il 15 maggio 1941, presso la base di Cranwell, il Gloster E.2839 con il motore Whittle W.1 si staccò da terra per un volo di 17 minuti, raggiungendo una velocità di 544 km/h. Era la prova che il turbogetto poteva spingere un aereo in modo efficiente. Pochi mesi dopo, gli Stati Uniti, informati del successo, avviarono la produzione su licenza del motore, e la Gran Bretagna commissionò il caccia a reazione Gloster Meteor, il primo jet operativo alleato. Whittle, però, fu progressivamente messo da parte. Il governo nazionalizzò la Power Jets nel 1944, trasformandola in un ente statale, e i grandi costruttori come Rolls-Royce presero il controllo dello sviluppo industriale. Minato nella salute, Whittle si ritirò dalla RAF nel 1948 con il grado di commodoro dell'aria. Negli anni successivi emigrò negli Stati Uniti, dove lavorò come consulente per la Stati Uniti Navy e insegnò all'Accademia Navale di Annapolis. Soltanto in vecchiaia ricevette i riconoscimenti che meritava, tra cui il titolo di baronetto e la medaglia d'oro del Royal Aero Club. Frank Whittle morì il 9 agosto 1996, ma il suo motore a reazione aveva già trasformato per sempre il trasporto aereo, accorciando le distanze del pianeta. La parabola di Frank Whittle ricorda come le idee più rivoluzionarie nascano spesso ai margini e abbiano bisogno di una volontà indomita per vincere l'inerzia del conformismo.
Partecipa alla nostra community su Telegram lasciando un commento.
Great Sand Dunes, il silenzio scolpito dal vento in Colorado. Adagiato ai piedi della catena del Sangre de Cristo, nel sud del Colorado, si estende un deserto di dune che tocca i 230 metri di altezza, il più imponente del Nord America. Un luogo di quiete assoluta e cieli stellati tra i più puri del pianeta. La nascita geologica di un capolavoro eolico. La storia delle Great Sand Dunes inizia centinaia di migliaia di anni fa, quando l'antico lago Alamosa, un vasto bacino che occupava la valle di San Luis, iniziò a prosciugarsi in seguito ai mutamenti climatici e all'innalzamento tettonico delle montagne circostanti. I sedimenti sabbiosi trasportati dai fiumi che scendevano dalle cime San Juan e Sangre de Cristo rimasero esposti al vento. I venti prevalenti, che soffiano da sud-ovest attraverso la valle, incanalarono la sabbia verso il piede orientale della valle stessa, dove l'imponente barriera della catena Sangre de Cristo costringeva le correnti a risalire e a depositare il loro carico. Questo fenomeno, noto come accumulo eolico da ostacolo orografico, ha creato un campo di dune attivo di circa 78 km quadrati, con forme che vanno dai classici barcani ai complessi draa più creste. La duna più alta, la Star Dune, raggiunge circa 230 metri dal piano di base, anche se l'altezza effettiva varia leggermente di anno in anno a seconda dell'intensità dei venti. La sabbia è composta principalmente da quarzo e frammenti di rocce vulcaniche, con una granulometria fine che la rende morbidissima al tatto. Durante l'estate la temperatura superficiale può superare i 60 gradi Celsius, mentre in inverno la neve copre spesso le creste, creando un contrasto scenografico tra il bianco candido e l'ocra delle dune. È uno dei pochi campi di dune al mondo a essere considerato ancora in evoluzione attiva, con spostamenti misurabili anche nel giro di pochi decenni. Un ecosistema sorprendente tra sabbia e montagne. A dispetto dell'apparente aridità, le Great Sand Dunes ospitano una biodiversità straordinaria. Il Medano Creek, un torrente stagionale che scorre lungo il margine orientale delle dune, diventa in primavera un'attrazione naturale grazie al fenomeno dei surge flow, onde d'acqua che avanzano ritmicamente sulla sabbia, generate dal crollo periodico di piccole dune subacquee. Questo ruscello effimero permette la sopravvivenza di insetti come i coleotteri cicindelidi, ragni endemici, rospi e persino di pesci come il cavedano del Colorado, che qui trova uno degli ultimi rifugi della specie. Le zone umide circostanti attirano migliaia di uccelli migratori, tra cui l'oca canadese e il pellicano bianco. Sulle dune vivono organismi specializzati come il topo delle sabbie, Peronnatus fasciatus, capace di estrarre tutta l'acqua di cui ha bisogno dai semi di cui si nutre, e la lucertola sabbiosa, Sceloporus undulatus, che corre veloce sulla superficie infuocata. La vegetazione è scarsa ma eroica. Graminacee come la sand ricegrass e arbusti di sagebrush ancorano le sabbie mobili con radici profonde, mentre i pioppi tremuli e gli abeti di Douglas rivestono i pendii umidi delle montagne che abbracciano le dune. L'interazione tra deserto, prateria alpina e foresta subalpina fa di questa riserva un caso di studio unico per gli ecologi, che vi osservano gli effetti del cambiamento climatico su scale temporali relativamente brevi. Turismo sostenibile è il cielo stellato più puro. Il Great Sand Dunes National Park and Preserve, istituito nel 2004, accoglie ogni anno circa 500.000 di visitatori, attratti dalla possibilità di scalare le dune a piedi nudi, fare sandboarding e ascoltare il silenzio quasi assoluto che avvolge la valle. Per proteggere l'integrità del paesaggio, l'accesso motorizzato è vietato ovunque tranne che su una breve strada sterrata. I gestori del parco hanno inoltre ottenuto la certificazione di International Dark Sky Park, che garantisce uno dei cieli notturni più bui degli Stati Uniti continentali. Lontano da qualsiasi fonte di inquinamento luminoso, il parco offre una vista mozzafiato della Via Lattea a occhio nudo, specialmente nelle notti senza luna. I programmi di educazione ambientale insegnano ai visitatori a comprendere la fragilità dell'ecosistema sabbioso e a rispettare le regole del minimo impatto. I più avventurosi possono proseguire lungo i sentieri che salgono sulle cime del Sangre de Cristo, superando i 4.000 metri di quota e incontrando laghi alpini e mandrie di alci. In inverno l'affluenza cala drasticamente, regalando un deserto silenzioso e ricoperto di neve a chi è disposto a sfidare il freddo. Le Great Sand Dunes insegnano che la bellezza non ha bisogno di rumore, basta il vento, la sabbia e un firmamento intatto per creare un'esperienza che tocca l'anima.
Mettiti comodo, il viaggio tra le notizie di oggi prosegue. Macrofagi ingegnerizzati, la nuova frontiera contro la fibrosi cronica. La fibrosi, l'accumulo di cicatrici rigide in fegato e reni, è una delle principali cause di insufficienza d'organo. Oggi, una nuova immunoterapia basata su macrofagi ingegnerizzati potrebbe degradare selettivamente il collagene fibrotico, restituendo elasticità ai tessuti danneggiati e aprendo una strada inedita in medicina rigenerativa. Il problema della fibrosi d'organo è i limiti delle terapie attuali.
La fibrosi è un processo patologico innescato da infiammazione cronica, infezioni, abuso di alcol, steatosi epatica o ipertensione, durante il quale le normali cellule dell'organo vengono progressivamente sostituite da tessuto connettivo fibroso, ricco di collagene di tipo 1 e 3. A differenza di una cicatrice cutanea che ha un ruolo protettivo, la fibrosi interna distrugge l'architettura funzionale di fegato, reni, polmoni e cuore, comprimendo i vasi sanguigni e isolando le cellule sane. Quando il fegato diventa cirrotico, per esempio, la struttura lobulare si trasforma in noduli rigidi che ostacolano il flusso sanguigno, portando a ipertensione portale, ascite e infine insufficienza epatica. Oggi le opzioni terapeutiche sono molto limitate. Alcuni farmaci antifibrotici, come la pirfenidone e il nintedanib, hanno mostrato modesti benefici nelle fibrosi polmonari, ma non sono in grado di invertire il danno già instaurato. L'unica cura definitiva per la cirrosi epatica o la fibrosi renale terminale è il trapianto, una soluzione complessa, costosa e limitata dalla disponibilità di organi. Per decenni si è ritenuto che la fibrosi fosse irreversibile, perché le fibre di collagene formano reticoli chimicamente stabili e resistenti agli enzimi naturali. Tuttavia, recenti scoperte di biologia cellulare hanno dimostrato che i macrofagi, le cellule immunitarie spazzino dell'organismo, possiedono la capacità innata di degradare la matrice extracellulare in eccesso durante la fase di risoluzione dell'infiammazione. Il problema è che nella malattia cronica i macrofagi sono riprogrammati dall'ambiente fibrotico e diventano profibrotici, alimentando il circolo vizioso invece di spezzarlo. Come i macrofagi possono diventare spazzini terapeutici? L'idea rivoluzionaria dei laboratori di terapia cellulare è di prelevare macrofagi dal midollo osseo o dal sangue periferico, modificarli geneticamente in coltura per esprimere alti livelli di collagenasi, gli enzimi capaci di sciogliere le triple eliche del collagene, e reinfonderli nel paziente. Un approccio simile è già stato sperimentato con successo nella terapia antitumorale CAR-M, dove i macrofagi vengono ingegnerizzati con recettori chimerici per riconoscere e fagocitare cellule cancerose. Per la fibrosi, i ricercatori inseriscono nei macrofagi geni che codificano per metalloproteinasi della matrice, MMP1, MMP8, o per attivatori del plasminogeno, inducendo una produzione costante e localizzata di questi enzimi una volta che la cellula raggiunge il tessuto fibrotico. Contemporaneamente, si può spegnere il segnale profibrotico TGF-beta attraverso brevi RNA interferenti, costringendo il macrofago a mantenere un fenotipo antinfiammatorio M2. I test in vitro mostrano che macrofagi così ingegnerizzati, messi a contatto con fette di fegato cirrotico umano, riducono lo spessore dei setti fibrosi fino al 60% in poche ore, ripristinando la flessibilità del tessuto. Ancora più affascinante è la possibilità di controllare l'azione terapeutica con interruttori genetici sensibili a farmaci. I macrofagi potrebbero essere progettati per attivarsi solo in presenza di tetraciclina, permettendo ai medici di modulare il trattamento dall'esterno. Dai modelli animali ai primi trial clinici. Le sperimentazioni su modelli murini di fibrosi epatica hanno prodotto risultati incoraggianti. In topi trattati con tetracloruro di carbonio per indurre cirrosi, una singola iniezione endovenosa di macrofagi ingegnerizzati antifibrotici ha dimezzato l'area fibrotica in 2 settimane, migliorando significativamente la funzionalità epatica misurata con i livelli di transaminasi. Nei modelli di fibrosi renale unilaterale, i macrofagi modificati hanno ridotto la deposizione di collagene del 45%, preservando la filtrazione glomerulare. Le aziende biotech che stanno sviluppando queste terapie, come Resolution Therapeutics e Macrophage Pharma, prevedono di avviare i primi studi clinici di fase 1 entro il 2027. I rischi, naturalmente, non sono trascurabili. L'immissione in circolo di cellule geneticamente modificate comporta la possibilità di reazioni immunitarie avverse e la preoccupazione che gli enzimi collagenolitici possano danneggiare tessuti sani se non perfettamente mirati. Per ridurre questi pericoli, gli scienziati stanno sperimentando l'incapsulamento dei macrofagi in idrogel biocompatibili da iniettare direttamente nell'organo malato, limitando l'azione locale e consentendo un eventuale recupero delle cellule in caso di effetti indesiderati. Se la promessa sarà mantenuta, la terapia con macrofagi ingegnerizzati potrebbe trasformare malattie oggi incurabili in condizioni croniche gestibili, regalando anni di vita e salute a milioni di persone. L'immunoterapia con macrofagi segna un cambio di paradigma. Invece di combattere la fibrosi con farmaci chimici, si arruolano le stesse sentinelle del corpo, riprogrammate per riparare invece di cicatrizzare. Se ti interessano solo alcuni degli argomenti di Digital Worlds, puoi cercare istantaneamente tra 1000 monografie audio o scorrere i singoli articoli, Immagini e video su microsmeta.com.
Nettie Stevens è la scoperta del cromosoma Y. All'inizio del Novecento la comunità scientifica era convinta che il sesso di un organismo fosse determinato da fattori ambientali o materni. Una ricercatrice americana, con pazienza e microscopio, smentì tutto. Identificò il cromosoma Y come responsabile della mascolinità, anticipando Morgan e meritando un posto di rilievo nella storia della genetica. La formazione e il contesto scientifico. Nettie Maria Stevens nacque il 7 luglio 1861 a Cavendish, nel Vermont, in una famiglia di modeste origini agricole. Fin da giovane dimostrò un talento eccezionale per lo studio, tanto che riuscì a frequentare la Westfield Normal School in Massachusetts, diplomandosi nel 1883. Per circa un decennio lavorò come insegnante e bibliotecaria, accumulando risparmi che le permisero di iscriversi alla Stanford University in California nel 1896, un ateneo allora giovane ma già proiettato verso la ricerca. Lì si laureò in biologia nel 1899 e subito dopo ottenne un master in fisiologia. Ma il suo interesse si stava spostando verso la citologia, la disciplina che indagava la struttura e la funzione delle cellule, in un periodo in cui il microscopio iniziava a rivelare dettagli inimmaginabili del mondo cellulare. Trasferitasi al BRYN Maurer College, in Pennsylvania, conseguì il dottorato nel 1903 sotto la supervisione di Thomas Hunt Morgan, che più tardi sarebbe diventato famoso per la genetica del moscerino della frutta. Tuttavia, all'inizio del secolo, Morgan era ancora scettico sulla teoria cromosomica dell'ereditarietà, che aveva preso corpo dopo la riscoperta delle leggi di Mendel nel 1900. I citologi Theodore Boveri e Walter Sutton avevano proposto che i cromosomi fossero i portatori materiali dei geni, ma mancava un nesso diretto con la determinazione del sesso. Alcuni scienziati, come l'embriologo Richard Hertwig, pensavano che il sesso dipendesse da fattori ambientali, come la temperatura durante lo sviluppo embrionale, oppure da sostanze nutritive fornite dalla madre. Altri ipotizzavano un equilibrio tra forze mascolinizzanti e femminilizzanti di natura ignota. In questo acceso dibattito, Stevens decise di indagare le cellule germinali di insetti comuni, fiduciosa che il microscopio potesse svelare differenze cromosomiche costanti tra maschi e femmine. L'ambiente di BRYN Maurer, con il suo eccellente dipartimento di biologia e la presenza di un mentore come Morgan, sebbene non sempre d'accordo con le sue idee, le fornì gli strumenti e l'indipendenza per condurre ricerche pionieristiche che avrebbero cambiato per sempre la biologia. L'esperimento sulla Tenebrio Molitor. L'articolo che consacrò Nettie Stevens alla storia della genetica venne pubblicato nel 1905 sulla rivista Studies in Spermatogenesis e si concentrava sulla spermatogenesi del coleottero Tenebrio Molitor, la comune tarma della farina. Stevens scelse questo insetto perché le sue cellule contenevano un numero relativamente basso di cromosomi, facilmente osservabili al microscopio ottico, è perché il dimorfismo sessuale era ben evidente. Preparando sottili sezioni di testicoli di larve e adulti maschi, colorate con ematossilina e altri coloranti istologici, la ricercatrice riuscì a identificare con chiarezza 20 grandi cromosomi in tutte le cellule somatiche delle femmine, organizzati in 10 coppie omologhe. Nei maschi, invece, osservò qualcosa di straordinario. Accanto a 19 cromosomi di dimensioni normali, era presente un elemento molto più piccolo, spesso a forma di bastoncello, che lei chiamò cromosoma accessorio. Studiando i diversi stadi della meiosi, la divisione cellulare che porta alla formazione degli spermatozoi, notò che durante la prima divisione meiotica i 10 bivalenti si separavano regolarmente, mentre il piccolo cromosoma accessorio si spostava verso uno solo dei due poli della cellula. Ciò significava che la metà degli spermatozoi riceveva questo cromosoma, l'altra metà no. Nelle femmine, invece, tutte le uova contenevano 10 cromosomi normali, senza l'elemento accessorio. Attraverso un ragionamento rigoroso, Stevens dedusse che gli spermatozoi che portavano il cromosoma piccolo, una volta fecondato un uovo, davano origine a individui maschi, mentre quelli che ne erano privi producevano femmine. Per la prima volta veniva dimostrato in modo inequivocabile che il sesso non era determinato da forze misteriose, bensì da una differenza cromosomica precisa, la presenza o assenza di quello che oggi chiamiamo cromosoma Y. La scienziata denominò il cromosoma più grande, comune a entrambi i sessi, cromosoma decimo, e indicò il piccolo come Y. Il suo lavoro confermava ed estendeva quanto osservato pochi mesi prima da Edmund Beecher Wilson su un emittero, ma mentre Wilson era rimasto cauto, Stevens fornì una prova genetica diretta, incrociando i dati citologici con la determinazione del sesso della prole. Le sue tavole illustrate erano talmente dettagliate che ancora oggi vengono considerate un modello di precisione scientifica. Il mancato riconoscimento è l'eredità scientifica. Nonostante la chiarezza delle sue scoperte, Nettie Stevens non ricevette il plauso che meritava in vita. Thomas Hunt Morgan, il suo stesso relatore di dottorato, si dimostrò a lungo riluttante ad accettare la teoria cromosomica del sesso, preferendo spiegazioni alternative come quella del gradiente metabolico. Solo dopo aver condotto i celebri esperimenti con Drosophila melanogaster, a partire dal 1910, Morgan iniziò a ricredersi e a costruire la mappa genetica dei cromosomi, riconoscendo implicitamente il lavoro della sua ex allieva. Tuttavia, quando nel 1933 ricevette il premio Nobel per la medicina, il suo discorso ufficiale citò marginalmente Stevens, sebbene molti storici ritengano che senza i suoi studi pionieristici la genetica mendeliana non avrebbe trovato un fondamento citologico così solido. La morte prematura di Stevens, avvenuta il 4 maggio 1912 a causa di un carcinoma mammario, le impedì di continuare la carriera e di difendere la propria posizione nel dibattito scientifico. Negli ultimi decenni, il movimento femminista e gli studi di genere nella scienza hanno riscoperto la sua figura, elevandola a esempio di come il contributo delle donne sia stato spesso oscurato. Numerose scuole e laboratori negli Stati Uniti portano oggi il suo nome, e le ricerche successive sul cromosoma Y hanno confermato l'intuizione che il gene SRY, situato proprio su quel piccolo cromosoma, è il principale interruttore della determinazione maschile nei mammiferi. Le tecniche moderne di citogenetica e sequenziamento del DNA hanno reso omaggio alla precisione delle osservazioni di Stevens, che con un microscopio rudimentale e una straordinaria capacità analitica aveva già tracciato la strada verso la comprensione molecolare della sessualità. La tenacia di Nettie Stevens, scomparsa prematuramente nel 1912, dimostra quanto il progresso scientifico dipenda spesso da menti brillanti che sfidano i pregiudizi e aprono la strada a rivoluzioni inaspettate.
Visita microsmeta.com per vedere le immagini e i video abbinati agli articoli che stai ascoltando. Prossimo tema su microsmeta.com. Oltre i 100 GHz, le reti mesh a banda ultralarga del futuro. Le comunicazioni wireless stanno per varcare una nuova frontiera. Le frequenze terahertz, oltre i 100 GHz, promettono velocità superiori a 1 Tbps. Le reti mesh basate su queste onde potrebbero rivoluzionare fabbriche, sale operatorie e data center, eliminando definitivamente i cavi. Le frequenze terahertz, uno spettro quasi inesplorato. La banda terahertz occupa la regione dello spettro elettromagnetico compresa tra le microonde e l'infrarosso, grosso modo da 100 GHz a 10 Hz. Per decenni è stata chiamata terahertz gap perché mancavano sia sorgenti efficienti sia rivelatori abbastanza sensibili da sfruttarla, lasciando questa porzione di frequenze inutilizzata mentre le comunicazioni si concentravano sulle bande più basse, Wi-Fi a 2,4 e 5 GHz, 5G fino a 39 GHz. Oggi, grazie ai progressi nei semiconduttori al nitruro di gallio e nei metamateriali, i ricercatori sono finalmente in grado di generare onde terahertz con potenza sufficiente per trasmissioni a corto raggio. La caratteristica più affascinante di queste frequenze è l'enorme larghezza di banda disponibile. Una portante a 300 GHz può teoricamente modulare segnali con una banda di decine di GHz, traducandosi in velocità di trasferimento dati che superano abbondantemente il terabit al secondo. Ciò significa poter scaricare un intero film in 4K in pochi millisecondi o trasmettere in tempo reale flussi di dati provenienti da centinaia di sensori senza compressione. Tuttavia, le onde terahertz soffrono di una forte attenuazione atmosferica. L'ossigeno e il vapore acqueo le assorbono rapidamente, limitando la portata a poche decine di metri. È proprio questo apparente svantaggio a renderle perfette per le reti mesh ad alta densità in ambienti confinati, dove la distanza tra i nodi è breve e il riutilizzo delle frequenze massimizza la capacità totale della rete. Architettura mesh e beamforming adattativo. Una rete mesh è una topologia di comunicazione in cui ogni nodo non solo invia e riceve i propri dati, ma funge anche da ripetitore per i nodi vicini, instradando i pacchetti lungo il percorso migliore. Nel caso delle reti terahertz, l'uso di fasci estremamente direzionali, ottenuti con array di antenne a controllo di fase, diventa indispensabile per compensare le perdite di propagazione. Il beamforming adattativo consente a due dispositivi di puntarsi reciprocamente il fascio di onde terahertz con precisione millimetrica, creando un collegamento virtuale simile a un cavo ottico senza fili. Se un ostacolo, come una persona che passa o un macchinario in movimento, interrompe la linea di vista, la rete mesh può riconfigurarsi in meno di un millisecondo, deviando il traffico attraverso un altro nodo libero da ostacoli. Questa resilienza è fondamentale negli scenari industriali, dove robot mobili, bracci meccanici e carrelli a guida autonoma devono scambiare grandi quantità di dati senza fili e senza ritardi. I prototipi attuali, sviluppati da università come il MIT e centri di ricerca come il Fraunhofer,
dimostrano che è possibile mantenere collegamenti a 100 gigabit al secondo con latenze inferiori a 0,1 millisecondi, un valore che apre le porte a nuove applicazioni di realtà virtuale collaborativa e controllo remoto di macchinari. Applicazioni industriali e sfide tecniche. Le reti Mesh Terahertz promettono di trasformare le fabbriche intelligenti, dove migliaia di sensori e telecamere ad alta risoluzione generano flussi video continui per il controllo qualità. Oggi questi sensori devono essere collegati con cavi Ethernet per garantire l'affidabilità richiesta. Con il Terahertz, i robot potrebbero muoversi liberamente mantenendo un collegamento dati paragonabile a quello di una fibra ottica. In ambito medico, le sale operatorie potrebbero essere cablate senza fili, con strumenti chirurgici che trasmettono immagini tridimensionali a monitor remoti senza alcuna interferenza con le apparecchiature elettromedicali tradizionali, poiché le frequenze Terahertz non disturbano i segnali a radiofrequenza. I data center, che consumano enormi quantità di rame e fibra per interconnettere i server, potrebbero ridurre drasticamente il cablaggio interno adottando reti Mesh Terahertz nel rack. Le sfide da superare sono ancora significative: la necessità di allineamento quasi ottico, la sensibilità all'umidità e la produzione su larga scala di transceiver economici. Tuttavia, l'evoluzione delle tecnologie fotoniche integrate al silicio fa pensare che entro il 2030 i primi sistemi commerciali Terahertz faranno il loro ingresso nei settori produttivi più avanzati, inaugurando l'era della comunicazione wireless a banda ultralarga. Le reti Mesh Terahertz rappresentano il sogno di un mondo senza cavi, dove ogni oggetto comunica alla velocità della luce e la distanza non è più un limite per i dati. L'innovazione è il coraggio di pensare in modo diverso, su microsmeta.com.
Lo squalo arruffato, un fossile vivente degli abissi. Nelle profondità oceaniche sopravvive un predatore dall'aspetto serpentino che sembra uscito da un'altra era geologica. Chlamydoselacus sanguineus, lo squalo arruffato. Con 300 denti tricuspidati e 6 branchie sfrangiate, è una macchina da caccia rimasta quasi immutata per milioni di anni. Un cacciatore degli abissi dalla forma serpentina. Lo squalo arruffato appartiene a una famiglia antica, i Chlamydoselachidae, apparsa nel Cretaceo superiore e sopravvissuta fino ad oggi con pochissime modifiche anatomiche. Il suo corpo, che può raggiungere i 2 metri di lunghezza, è allungato e flessuoso come quello di un'anguilla, con una pinna dorsale unica e pinne pettorali piccole e arrotondate. La pelle è di un bruno scuro, quasi nerastra, vellutata al tatto per la presenza di minuscoli denticoli dermici. Questa sagoma serpentina permette all'animale di muoversi sinuosamente nell'acqua, infilandosi tra le asperità delle scarpate continentali e delle montagne sottomarine. Le osservazioni dirette, effettuate per lo più da sommergibili e ROV a profondità comprese tra i 120 e i 1500 metri, mostrano che nuota con un movimento ondulatorio del tronco e della coda, simile a quello di un serpente marino. Spesso si trattiene immobile, sospeso nella colonna d'acqua, aspettando il momento giusto per scattare. Gli occhi, relativamente grandi e di colore verde brillante, sono adattati alla penombra perenne degli abissi e alla bioluminescenza delle prede. Il muso è corto e smussato, la bocca ampia e terminale, caratteristica che lo distingue nettamente dagli squali più comuni, i quali hanno la bocca in posizione ventrale. L'apertura boccale, quando si spalanca, assume una forma triangolare che ricorda vagamente quella di un rettile primitivo, alimentando il suo soprannome di fossile vivente. L'arma segreta. 300 denti tricuspidati e 6 branchie. Uno degli aspetti più impressionanti di Chlamydoselacus sanguineus è la dentatura. Le sue mascelle ospitano circa 300 denti sottili, affilati, disposti in 25 file su ciascuna arcata. Ogni dente possiede 3 cuspidi, una centrale lunga e appuntita e 2 laterali più brevi, separate da un sottile spazio che crea una struttura simile a un tridente in miniatura. Questa configurazione agisce come una trappola a uncino. Quando lo squalo afferra una preda, i denti penetrano nei tessuti molli e le cuspidi laterali impediscono la fuga. La mascella è notevolmente protrattile, cioè può scattare in avanti per agguantare animali anche di dimensioni paragonabili alla sua stessa testa. Le prede tipiche sono calamari, pesci ossei e altri piccoli squali abissali. La tecnica di caccia è un misto di agguato e risucchio. Lo squalo arruffato apre la bocca con una rapidità fulminea, creando una depressione che attira la vittima, e subito chiude i denti a scatto. Le 6 fessure branchiali, da cui deriva il nome comune, meritano un capitolo a parte. Invece di 5 aperture come la maggior parte degli squali, questo ne possiede 6 per lato, con i margini che si estendono anteriormente formando un collare di pelle sfrangiata che ricorda una gorgiera. Le prime 2 fessure si uniscono sotto la gola, mentre le rimanenti decorrono lungo i fianchi. Questo adattamento è considerato primitivo e si ritrova solo in alcuni squali fossili. Serve probabilmente a massimizzare l'estrazione di ossigeno nelle acque povere e stagnanti degli abissi. Habitat. Comportamento e riproduzione misteriosa. Lo squalo arruffato è diffuso in maniera discontinua in tutti gli oceani, dall'Atlantico orientale al Pacifico occidentale, ma è rarissimo da incontrare. Predilige i fondali fangosi delle scarpate continentali, tra i 400 e i 1200 metri, anche se sono stati registrati esemplari fino a 1500 metri e, in alcune zone, a profondità minori durante le ore notturne, quando risale per nutrirsi. La biologia riproduttiva di questa specie è ancora poco conosciuta, ma si sa che è ovovivipara. Le uova si schiudono all'interno dell'utero materno e i piccoli si sviluppano nutrandosi del sacco vitellino. Il periodo di gestazione potrebbe durare fino a 3 anni e mezzo, il più lungo conosciuto tra i vertebrati. Alla nascita, i piccoli misurano già circa 40 centimetri, una dimensione considerevole che riduce il rischio di predazione. Non esiste una stagione riproduttiva definita, e le femmine sembrano in grado di trattenere lo sperma per lunghi periodi. La bassa fecondità e la lenta maturità sessuale rendono questa specie estremamente vulnerabile all'impatto umano. Sebbene non sia oggetto di pesca mirata, lo squalo arruffato finisce spesso nelle reti a strascico profonde o nei palamiti, e il suo areale frammentato amplifica il rischio di declino locale. Per questo motivo, l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura lo classifica come prossimo alla minaccia, sollecitando una maggiore protezione degli ecosistemi abissali. Lo squalo arruffato ci ricorda che gli abissi sono ancora uno scrigno di meraviglie evolutive, creature che hanno attraversato ere geologiche portando con sé i segreti di un pianeta primordiale.
La prossima scoperta potrebbe cambiare la tua visione del quotidiano. Ascoltiamola su microsmeta.com.
Ventoy, la chiavetta USB che avvia qualsiasi sistema operativo. Esiste un programma gratuito che trasforma una normale chiavetta USB in un menu di avvio universale. Basta copiare i file ISO delle distribuzioni Linux, Windows o dei tool di manutenzione senza dover formattare ogni volta. Si chiama Ventoy ed è una piccola rivoluzione per chi smanetta con i computer. Come funziona Ventoy? Il partizionamento intelligente. L'idea alla base di Ventoy è tanto semplice quanto geniale. Invece di scrivere un'immagine ISO sulla chiavetta con tool come Rufus o Etche, che sovrascrivono l'intero dispositivo e permettono l'avvio di un solo sistema, Ventoy installa un bootloader personalizzato in una piccola partizione separata, lasciando il resto dello spazio in formato XFAT, NTFS o EXT4. L'utente può quindi copiare e incollare direttamente nel file manager quanti file ISO desidera, senza alcuna operazione aggiuntiva. All'accensione del computer, il bootloader di Ventoy scansiona tutte le ISO presenti sulla partizione e presenta un elegante menu a schermo, dal quale è possibile scegliere quale sistema avviare. Questa architettura a due partizioni è cruciale. La prima contiene il codice di avvio e le informazioni di compatibilità UEFI e Legacy BIOS, mentre la seconda, di grandi dimensioni, funge da magazzino per le immagini. L'utente può aggiungere, rimuovere o rinominare i file ISO in qualunque momento, anche mentre la chiavetta è già in uso su un altro computer, purché ci sia spazio sufficiente. Ventoy gestisce automaticamente le differenze tra i vari sistemi operativi, adattando i parametri di avvio per Linux, Windows, Chrome OS, VMware ESC e decine di distribuzioni minori. Supporta anche l'avvio di file WIM, VHD e IMG, ampliando ulteriormente la flessibilità. L'installazione iniziale richiede pochi clic e può essere fatta sia da Windows che da Linux. Vantaggi rispetto ai metodi tradizionali. Prima di Ventoy, chiunque avesse bisogno di una chiavetta multiboot doveva ricorrere a software complessi come Yumi o MultiBootUSB, che richiedevano l'estrazione manuale dei kernel e configurazioni spesso fragili. Con Ventoy tutto questo scompare. Si può, per esempio, preparare una chiavetta con Windows 11, Ubuntu, Fedora, Gparted, Clonezilla e Memtest 86 semplicemente trascinando i rispettivi file ISO. Il risparmio di tempo è enorme. Se si desidera provare una nuova distribuzione, basta scaricarla e copiarla. Non è più necessario dedicare mezz'ora a flashare la chiavetta ogni volta. Inoltre, Ventoy mantiene intatto lo spazio libero sulla partizione, quindi la stessa chiavetta può continuare a essere usata per archiviare documenti, foto e video, esattamente come una normale unità di memorizzazione. Un'altra funzionalità rivoluzionaria è la persistenza. Per molte distribuzioni Linux, Ventoy offre plugin che consentono di salvare le modifiche ai dati personali direttamente sull'unità USB, creando un vero sistema operativo portatile senza dover ricorrere a installazioni complete. È persino possibile creare un file di configurazione JSON per personalizzare l'aspetto del menu, aggiungere password e gestire gli aggiornamenti automatici. Compatibilità e limiti. Cosa sapere prima di usarlo? Ventoy è compatibile con un'enorme varietà di hardware, ma non è esente da qualche accortezza. Sui sistemi con Secure Boot attivo, è necessario registrare la chiave di firma del bootloader durante il primo avvio. Una procedura semplice ma che può spaventare gli utenti meno esperti.
Inoltre, l'avvio di alcuni file ISO di Windows richiede la presenza di driver specifici per il controller USB, solitamente integrati nelle immagini ufficiali ma a volte assenti nelle build modificate. Le ISO di dimensioni superiori a 4 GB devono risiedere su una partizione formattata con un FEO system che supporti file di grandi dimensioni, come XFAT o NTFS. Ventoy gestisce automaticamente la scelta, ma è bene saperlo prima di copiare un'immagine di una decina di gigabyte.
Il progetto, nato nel 2020 per mano dello sviluppatore cinese Longpanda, è diventato rapidamente uno strumento indispensabile nei laboratori informatici,
nei centri di assistenza e tra gli appassionati di tutto il mondo grazie alla sua licenza open source e alla comunità molto attiva che segnala bug e suggerisce migliorie. Con oltre 1200 sistemi operativi testati e una documentazione impeccabile, Ventoy rappresenta oggi lo stato dell'arte nella creazione di supporti di avvio multiboot.
In un'epoca in cui si moltiplicano sistemi operativi e distribuzioni, Ventoy è il coltellino svizzero che mancava. Semplice, potente e gratis. Dimostra che l'innovazione può passare anche da un'umile chiavetta USB.
Per oggi abbiamo terminato. Grazie per l'ascolto. Su microsmeta.com trovate articoli, immagini e video. Seguiteci sui socials. A domani!